che è di predicare due capitoli dell'Apocalisse, ma in realtà non ci soffermeremo su ogni versetto dell'Apocalisse 2 e 3, ma siamo arrivati alla seconda parte del libro dell'Apocalisse, perché la prima parte è quello che è incluso nel capitolo 1. Leggendo capitolo 1, versetto 19, l'Apostolo Giovanni vede il Signore Gesù Cristo sull'isola di Patmo, Gesù glorificato, e Dio rivela a Giovanni e a noi la persona di Gesù, la sua volontà. Quindi questo è il primo punto, la sua volontà per le chiese di questa epoca, e in terzo luogo quelle cose che stanno per accadere dopo l'epoca della chiesa. Leggiamo il versetto 19 del capitolo 1. Scrivi dunque le cose che hai visto, ok? Che è il Signore Gesù Cristo glorificato. Poi si potrebbe dire: scrivi anche quelle che sono, cioè quelle cose che riguardano l'epoca della Chiesa, questa epoca presente, quello che è contenuto nel capitolo 2 e il capitolo 3 dell'Apocalisse. E poi il versetto continua, e la divisione del libro dell'Apocalisse continua dicendo: e quelle che stanno per accadere dopo queste. E quindi nel libro dell'Apocalisse abbiamo il primo capitolo, che è la prima parte, capitolo 2 e 3, che è la seconda divisione, e dal capitolo 4 in avanti sono le cose che stanno per accadere dopo queste. Le cose che considereremo stamani sono quelle contenute nel capitolo 2 e 3 del libro dell'Apocalisse, e riguardano le cose che sono, cioè l'epoca presente, e che è quest'epoca presente avrà fine quando il Signore ritorna nelle nuvole per accogliere, per chiamare via la sua Chiesa. I vivi e i morti risusciteranno e saremo tutti rapiti assieme nelle nuvole e saremo con il Signore. Poi incomincia quelle che vengono chiamate le cose che accadranno dopo queste. E quindi il futuro, diciamo, il Signore sta per tornare e il futuro inizia subito dopo quello, con la scena nel capitolo 4 e 5 dell'Apocalisse, e poi l'inizio del periodo della tribolazione sulla terra col capitolo 6 al 18, e poi il millennio nel capitolo 19 e 20. Ora, stamani, le sette lettere alle sette chiese di Asia, che erano vicino all'isola di Patmo, infatti l'isola di Patmo era pochi chilometri dalla costa di Efeso, e lui manda queste lettere a queste sette chiese, che poi non solo dovevano leggere loro, perché le scritture e il libro dell'Apocalisse è direttamente applicabile non solo alle sette chiese a cui furono indirizzate inizialmente, e quindi hanno un'applicazione diretta a loro, ma hanno anche un'applicazione profetica, cioè per raccontare e per rivelare Gesù Cristo a tutte le chiese di questa epoca, ma anche un'applicazione personale, cioè per ciascuno di noi. Studiando queste sette lettere possiamo imparare quello che è la volontà di Dio per la nostra Chiesa e quello che è la volontà di Dio per me nell'opera di questa Chiesa e nel mio cammino personale con il Signore Gesù Cristo. E quindi stamani vogliamo considerare quello che sono i principi per il risveglio, cioè se noi studiamo queste sette lettere alle sette chiese, impariamo esattamente quello che è la volontà di Gesù Cristo per le chiese di questa epoca, e quindi quello che Gesù prescrive per un risveglio nelle sue chiese. Tutti noi abbiamo bisogno di un risveglio. Non stiamo parlando della nuova nascita, ma un risveglio spirituale. Gesù sta scrivendo, sta dicendo a Giovanni di scrivere a sette chiese, quindi non per evangelizzare queste chiese, ma per risvegliare queste chiese, per far sì che siano nella volontà di Dio e possano godere non solo della presenza del Signore Gesù Cristo, ma con le sue benedizioni. Ora, nell'ora a seguire ci soffermeremo un po' più sulle lettere e li leggeremo insieme nella seconda ora, ma stamani vogliamo considerare i principi che vediamo che sono in tutte queste lettere alle chiese, quindi in tutte e sette le lettere, seguono un formato simile, ciascuna delle sette lettere, e ci danno, ci forniscono con quello che è sono i principi per avere risveglio nella nostra chiesa e per avere un risveglio spirituale nelle nostre vite. Il risveglio spirituale non è una nuova nascita, ma è l'opera spirituale che accade nel cuore del credente, che rinnova la purezza, la devozione, la potenza che una volta c'era. E quindi è vivere con una coscienza della grandezza e la santità di Dio e che produce la santità nella nostra chiesa e nella nostra vita. Quindi è bene che noi leggiamo, studiamo e mettiamo in pratica quello che è scritto a queste sette chiese. Apocalisse capitolo 3 versetto 2, appunto queste parole qui alla chiesa di Sardi: e all'angelo della chiesa in Sardi scrivi, queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle, io conosco le tue opere, che tu hai il nome di vivere, ma sei morto. A una chiesa che aveva una reputazione, e lo dico con grande timore, che avevano una reputazione che superava il loro stato presente spirituale. Avevano un nome di vivere, ma Gesù sapeva che c'era qualcosa di grave in quella chiesa. E quindi lui dice a quella chiesa, versetto 2, sii vigilante, cioè diventa sveglio. Noi dobbiamo svegliarci. Questa chiesa Sardi aveva bisogno di svegliarci, la nostra chiesa deve svegliarsi spiritualmente. Io ho bisogno di un risveglio spirituale e tu hai bisogno di un risveglio spirituale, e queste lettere ci aiuteranno ad arrivare ai principi che ci aiuteranno con questo risveglio spirituale. Quando facevo militare dovevamo fare la guardia 24 ore su 24, c'era qualcuno che faceva la guardia nella camerata. Rimanevamo svegli anche la notte quando gli altri dormivano, per assicurare che nulla di male potesse accadere mentre si riposavano gli altri. Essere trovati addormentati durante la guardia sarebbe stato devastante per la nostra salute personale, lo assicuro. Sia che ci beccava un nemico o che ci beccava il nostro sergente, forse peggio. E quindi il Signore dice alla chiesa di Sardi e dice a tutte queste sette chiese: sii vigilante, svegliatevi, perché altrimenti lui verrà su di noi in un'ora in cui non lo aspettiamo. Quindi la volontà di Dio è che noi abbiamo e viviamo un risveglio spirituale. La chiesa e i suoi membri si sono addormentati quando invece è il momento di vegliare. Questo era vero nella chiesa Sardi e purtroppo può essere vera nella nostra chiesa. Come facciamo a risvegliarci? In questi due capitoli ci sono i principi che devono essere applicati per assicurarci di un risveglio spirituale. Ora, i principi sono questi. Io ho elencato sette principi che deduco dalle sette lettere e li vedremo un po' stamani. Spero di arrivare a considerare tutti e sette, ma il primo è questo: c'è il principio della responsabilità personale. Innanzitutto devo rendermi conto che la responsabilità per il risveglio in questa chiesa tocca soprattutto a me personalmente e tocca anche a te personalmente. Guarda cosa dice il Signore nel capitolo 2 versetto 1: all'angelo della chiesa di Efeso scrivi. Quindi Dio, Gesù, dice a Giovanni di scrivere ad un individuo, l'angelo della chiesa di Efeso, l'angelo, il messaggero, abbiamo già detto il pastore di questa chiesa probabilmente, perché l'angelo di questa chiesa, questo messaggero, è rappresentato nel primo capitolo dalle sette stelle che lui ha nella sua mano destra. E in seguito vediamo che queste lettere sono state indirizzate a delle persone che guidavano e che conducevano quelle sette chiese. E quindi questa lettera è indirizzata principalmente a me personalmente. E nel risveglio spirituale dobbiamo renderci conto che ognuno di noi ha una responsabilità personale per il risveglio della Chiesa. Noi non stiamo vivendo la nostra vita indipendentemente l'uno dall'altro, come ha detto Francesco anche nella sua preghiera. Sì, dobbiamo stare attenti alla predicazione, alla musica, all'adorazione, ma noi abbiamo una responsabilità personale l'uno verso l'altro, soprattutto verso il Signore per iniziare. È una responsabilità personale che abbiamo. Non possiamo pensare che di entrare per queste porte, sederci qui, ascoltare il messaggio, avere qualche cosina, seguire il culto e poi andarcene, e non è responsabilità mia la responsabilità del risveglio in questa chiesa o nella mia personale vita. E questa responsabilità io personalmente la prendo sul serio e con grande timore. Ma non sono solo io, ma c'è una responsabilità personale di tutti noi che abbiamo per assicurarsi che la benedizione di Dio sia su questa chiesa. E quindi tutti noi abbiamo questa responsabilità. In secondo luogo, vediamo, c'è il principio della proclamazione, cioè il versetto dice: all'angelo della chiesa di Efeso scrivi queste cose, dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra. Il risveglio inizia con la proclamazione della parola di Dio. Gesù dice a Giovanni di scrivere le cose che sono la sua volontà per quella chiesa. E noi abbiamo una copia di questa, tutti noi davanti a noi. E quindi c'è il principio della predicazione della parola di Dio. Poco tempo fa ho conosciuto una donna che è una donna cattolica, è molto attiva nella sua chiesa cattolica, e ha detto che lei aveva frequentato una chiesa protestante per imparare da questa chiesa protestante come ritenere i membri e come essere una migliore chiesa. E lei mi ha detto: sai, i protestanti, gli evangelici, sanno come fare per accogliere la gente. Sai, è una questione di cibo, è una questione di accoglienza, di salutare gli uni gli altri. Io dissi a questa donna, io so di che cosa parli e ti assicuro non è quello che tu pensi. Ma il motivo per cui voi siete qui stamani, e io lo riconosco, è per ascoltare la parola di Dio. Questo che fa la differenza nella chiesa evangelica, io spero. Voi non siete venuti a sentire Frank Maietta, e questo mi consola un po', ma siete venuti per sentire la parola di Dio. Ora la mia responsabilità è di essere fedeli a quello che dice la parola. Ma è la parola di Dio che farà la differenza nella Chiesa. È inutile avere un banchetto di cibo squisito e di salutarci affettuosamente se manca la parola di Dio. Questa Chiesa è stata formata proprio su questo principio qui. La predicazione pura della parola di Dio. E quindi la parola di Dio è ciò che dona la vita, la parola di Dio è vivente ed è attiva, Ebrei 4:12, ed essa che deve invadere i nostri cuori, cioè la parola di Dio, controllare le nostre menti e condurre i nostri passi. Io devo leggere la parola di Dio, devo osservare la parola di Dio, esattamente quello che diceva nel versetto 3 del capitolo 1: beato chi legge, beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e che servono le cose che vi sono scritte. E se noi vogliamo la benedizione di Dio nella nostra vita e vogliamo che ci sia un risveglio in questa chiesa, dobbiamo incominciare a leggere questo libro e ad ascoltarlo e ad osservare quello che è scritto qui dentro. Non solo quelle cose che mi convengono, non solo quelle cose, e non solo la domenica mattina e il giovedì, ma tutti i giorni della mia vita. Tutte le lettere iniziano in questo modo: all'angelo della chiesa di Efeso scrivi, a Smirne scrivi nel capitolo 2:8, a Pergamo scrivi, A Tiatira scrivi, a Sardi scrivi, a Filadelfia scrivi, a Laodicea scrivi. Dio ci ha dato la sua parola. Il significato di tutto questo è che la comunicazione da parte di Dio verso ogni chiesa viene attraverso la parola scritta. D.L. Moody, il grande evangelista di un secolo e mezzo fa, disse che per avere un risveglio bisogna accendere un fuoco nel pulpito. Attenzione, attenzione, non stiamo parlando di sermoni vivaci, ma stiamo parlando di messaggio puro della parola di Dio. Non esiste un metodo migliore, non esiste un metodo alternativo, non esiste un mezzo che possa sostituire la lettura, la predicazione, l'ascolto e l'assorbanza della parola di Dio. Guarda cosa dice Dio stesso a Giosuè nel capitolo 1. Le prime cose che Dio pronuncia dopo la morte di Mosè e dopo la conclusione della scritta della legge di Dio. In capitolo 1 di Giosuè, versetto 7, solo, sì, forte e molto coraggioso Giosuè doveva condurre la nazione di Israele senza l'aiuto di Mosè nella terra promessa. E Dio gli dice: solo, sì, forte, molto coraggioso, avendo cura di agire secondo tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha prescritto. Non deviare da essa né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque tu andrai. Questo libro della legge non si departa mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora farai prosperare la tua via e allora avrai successo. Come possiamo pensare noi di avere successo nelle nostre vite personali, spiritualmente e in questa chiesa, se ci allontaniamo o se ignoriamo la parola di Dio? Non esiste. E Gesù ha scritto alle sette chiese la sua volontà. Salmo 119, versetto 9, come può un giovane rendere la sua via pura? È una domanda. La risposta è questa: custodendolo con la tua parola. Come verrà il risveglio nella tua vita? Salmo 119, versetto 25, l'anima mia è prostrata nella polvere, vivificami secondo la tua parola. Io ho bisogno della parola di Dio nella mia vita. Non come una formula magica che se io leggo la Bibbia tutti i giorni allora avrò le benedizioni di Dio. Ma andare alla parola di Dio significa che io mi metto davanti a Dio e permetto che Dio mi detta la sua volontà. E allora poi io posso umiliarmi davanti a Lui, posso sottomettermi alla sua volontà, specialmente quando è contraria alla mia volontà. E in questo modo posso godere della benedizione di Dio perché cammino nella sua volontà. Salmo 119, 37, distogli i miei occhi dal riguardare vanità e vivificami nella tua via, cioè nella tua parola. Versetto 40, ecco io desidero ardentemente i tuoi precetti, cioè comandamenti, vivificami nella tua giustizia. Il risveglio spirituale lo avremo quando noi andiamo da Dio per sentire la sua voce nella sua parola, per osservarlo. Ecco perché Paolo comanda Timoteo di avere cura, di badare attentamente alla parola di Dio. L'ultima lettera dell'apostolo Paolo, una a cui io faccio riferimento molto spesso, scritto solo 160 chilometri a sud di qui, l'ultima lettera ispirata dell'apostolo Paolo, che lui scrive, una lettera molto personale al suo amatissimo figlio nella fede Timoteo. E lui dice nel versetto 15 del capitolo 2: studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Nel capitolo 3 lui dice: tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile a insegnare, a convincere, a correggere e a educare nella giustizia. La parola di Dio è l'unica cosa di cui noi abbiamo bisogno per conoscere e per fare la sua volontà. E quindi di avere le sue benedizioni, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Nel capitolo 4 lui dice: predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Senti, la dottrina è importante, perché ci detta esattamente quello che è la volontà di Dio su qualsiasi argomento. Poco prima della morte, aspettando l'ultima visita da Timoteo, sempre lì in secondo Timoteo capitolo 4, vediamo queste parole dell'apostolo Paolo nel versetto 13: quando verrai, porta il mantello che ho lasciato a Troas presso Carpo. Poche settimane fa abbiamo portato Kay a Roma, abbiamo visitato la prigione Mamertino, che è allo stesso livello del Foro Romano, che era la prigione attiva in quel tempo, probabilmente, molto probabilmente, la prigione da cui venne scritto secondo Timoteo. E se non quella, uno come quella, ma sappiamo che Paolo desiderava avere il mantello per affrontare quelle notti umidi e fredde a Roma. Ma lui dice: porta il mantello che avevo lasciato a Troas, ma soprattutto le pergamene. Cosa scrive Paolo a Timoteo? Portami il mantello, ne avrò bisogno senz'altro, ma assolutamente non dimenticarti di portarmi le pergamene. Le pergamene saranno state sia per fare delle copie delle scritture, per poi inviarle alle chiese, oppure per poter scrivere ad altre chiese. Quindi per l'apostolo Paolo la cosa più importante quando si trovava in prigione a Roma erano le scritture e la parola di Dio e la possibilità di poterle scrivere e moltiplicare e distribuire. Dio ci ha dato quello che dobbiamo sapere per essere nella sua volontà, e l'ha fatto scrivere. Noi abbiamo la gioia e il privilegio di avere una copia davanti a noi. Stamani abbiamo conosciuto Sydney, che è venuta dalla California, sta studiando. Mi ha detto che la sua famiglia viene da Lucca, e ovviamente ho pensato a Giovanni Diodati, che noi abbiamo il privilegio di avere la parola di Dio nella nostra lingua, anche perché un lucchese circa 500 anni fa ha potuto, 400 e passa anni fa, ha potuto tradurre, mentre la sua famiglia era stata cacciata da Lucca, ha tradotto in italiano le scritture per noi. E quindi il Signore ci ha dato la sua parola e l'ha fatta scrivere in questo libro, e c'è il principio della mia responsabilità personale, ma c'è il principio della proclamazione, cioè questa Chiesa deve proclamare la parola di Dio e noi dobbiamo leggerla, ascoltarla e serbarla nella nostra vita. Numero 3, in queste lettere, se leggi le sette lettere, noterai che Gesù fa scrivere ad ogni individuo pastore di quella chiesa. Lui dice: scrivi questo. E poi notiamo che il Signore si presenta ad ogni chiesa personalmente con una descrizione che mette in risalto un aspetto della sua persona che è maggiormente indicativo per la condizione di quella chiesa. E quindi se noi leggiamo le sette lettere e vediamo le sette descrizioni che Gesù fa di se stesso, noi impariamo tutto quello che dobbiamo sapere riguardo alla persona di Gesù Cristo, che ci aiuterà nel nostro risveglio personale. Lui dice, per esempio, nel capitolo 2 versetto 1 ad Efeso: scrivi queste cose, dice, e qui c'è il primo esempio, colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. È una caratteristica del Signore Gesù Cristo, e tutte le chiese hanno una diversa descrizione del Signore Gesù Cristo, e questa descrizione del Signore Gesù aiuterà quella chiesa a vivere nella volontà di Dio. E così la chiesa ad Efeso ha la promessa della presenza del Signore Gesù Cristo. Lui non solo ha gli angeli nella sua mano destra, cioè la promessa di una presenza intima con lui, ma che lui è in mezzo ai candelabri, cioè alle sette chiese. E quindi la chiesa non può superare, questo è un principio, la chiesa non può superare la visione che ha di Gesù Cristo. E così Gesù si presenta a queste chiese con le caratteristiche della sua persona. Ad Efeso lui mette in enfasi la sua presenza. Alla chiesa con problemi di cuore il Signore Gesù Cristo ricorda della sua presenza. A Smirne lui, colui che ha vinto la morte, dice nel versetto 8 del capitolo 2, il primo e l'ultimo che morì e tornò in vita. Questa era la chiesa che era davanti a fortissime persecuzioni. Lui aveva tolto il dardo della morte con la sua vittoriosa risurrezione, e lui si descrive alla chiesa che è perseguitata come colui che ha vinto la morte. A Pergamo lui dice nel versetto 2, capitolo 2 versetto 12, colui che ha la spada affilata a due tagli, cioè alla chiesa che aveva compromesso nella dottrina e si era corrotto con il mondo, Cristo si presenta avendo la parola di Dio che è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli. E quindi il Signore detta a questa chiesa la priorità che lui mette sulla sua parola. A Tiatira, la chiesa che aveva tollerato il peccato con la falsa profetessa, Cristo si presenta come il figlio di Dio che ha gli occhi come una fiamma di fuoco e i cui piedi sono simili al bronzo, cioè colui che vede ogni cosa e che giudicherà con giustizia. Alla chiesa Sardi, la chiesa che aveva che era morta spiritualmente, che aveva diretto bisogno di un risveglio spirituale, lui si descrive come colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. I sette spiriti di Dio è un modo per descrivere lo Spirito Santo. E quindi colui che è nella presenza dello Spirito Santo e che è anche nella presenza dei sette angeli, delle sette stelle, e quindi la chiave per il risveglio di questi sette pastori è la presenza dello Spirito Santo. La chiesa a Filadelfia, un'altra chiesa che stava vivendo una forte opposizione spirituale, lui sottolinea la sua sovranità. Lui dice nel capitolo 3, versetto 7, dice il santo, il verace, colui che ha la chiave di Davide, che apre e nessuno chiude, e che chiude e nessuno apre. Sottolinea la sua sovranità alla chiesa che è davanti a forti opposizioni. Lui dice non vi dovete preoccupare dell'opposizione che voi state affrontando, perché io sono colui in controllo, che apre una porta che nessuno può chiudere. E quando io chiudo una porta nessuno la potrà aprire. E quindi sottolinea la sua sovranità, la chiesa Laodicea. Lui si descrive in questo modo, si introduce in questo modo, l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio, cioè l'originale. Questa è una chiesa che spacciava, cioè era una città che spacciava bigiotteria come fosse oro fino, che pensava, una chiesa che pensava di essere ricca quando invece era povera, la chiesa che credeva che i vestiti firmati potevano coprire la loro vergogna, e nella chiesa che si riposava nella ricchezza inesistente. Lui dice nel capitolo 3 versetto 18, guarda, capitolo 3 versetto 18, lui dice ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la tua la vergogna della tua nudità e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda. Quello che stiamo dicendo è che la chiesa, loro pensavano di essere a posto, mentre lui sottolinea la sua posizione di primato. Dobbiamo renderci conto che il Signore Gesù Cristo è degno del primato in questa chiesa e nelle nostre vite. Se vedremo Gesù Cristo per chi è, ci porterà a reagire come Isaia nel capitolo 6, versetto 5, Andrew ha predicato quest'ultimo giovedì su questo brano, quando Isaia vede il Signore assiso sul suo trono, lui dice: ahimè, io sono perduto. E se noi vedremo il Signore Gesù Cristo come lui si presenta a queste sette chiese, noi dovremmo reagire nella stessa maniera. Queste lettere offrono la filosofia che deve guidare la nostra chiesa, e cioè che la chiesa deve essere cristocentrico. Se ci sarà un risveglio nella tua vita, sarà perché hai visto il Signore nella sua pienezza, la sua purezza, nella sua potenza. Abbiamo detto poco fa che la nostra visione non può superare la visione che noi abbiamo, cioè il nostro stato spirituale non può superare la visione che abbiamo di Gesù Cristo. E se la nostra Chiesa ha un'immagine di Gesù come un Cristo morto ancora sulla croce, noi saremo morti spiritualmente, ma se abbiamo in mente il Signore non solo morto ma risorto e glorificato e assiso sul trono in cielo, allora noi potremo essere ripieni di spirito e essere benedetti da Lui e vivificati nel nostro cammino con Lui. Questi sono i primi tre principi, cioè quello della mia responsabilità personale e la tua. Il principio della proclamazione della parola di Dio è il principio il principio dell'esaltazione del Salvatore Gesù Cristo. Ci sono altri quattro e non abbiamo tempo per considerarli, ma ve le dico velocemente. C'è il principio della costanza, cioè a tutte queste chiese lui dice: continuate a fare quello che state facendo di bene e non mollare. Quindi il principio della costanza: non dobbiamo mollare quando le cose si mettono difficili davanti a noi. E il Signore ha anche una prospettiva equilibrata a queste chiese, cioè quella che è realmente. Lui vede il bene e il male in queste chiese e dice di sottolineare o di rafforzare quello che è bene e di non mollare nell'opera del Signore e di ravvedersi da quello che non va bene. Infatti il quinto principio è il principio della convinzione. Lui dichiara esattamente quello che è il peccato di queste sette chiese individualmente, e quindi il principio della convinzione. E poi il principio della correzione: lui dice a queste chiese di ravvedersi, e senza il ravvedimento non ci può essere un risveglio spirituale. Proverbi 28:13: chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Stamani abbiamo sentito nella preghiera una confessione dei nostri peccati, perché purtroppo noi non siamo senza falli, senza errori, ma il Signore è pronto a perdonare se noi siamo pronti a non solo confessare ma ad abbandonare. Allora la misericordia di Dio è garantita per chi confessa e abbandona. Se non fosse per la confessione e la promessa della misericordia di Dio, io non potrei stare davanti a voi e voi non potreste stare lì. Ringraziamo quindi il Signore per il principio della correzione, che lui dice: nonostante ciò che abbiamo fatto nella nostra vita, c'è un rimedio, c'è il perdono. E queste chiese, che 5 dei 7 hanno dei forti riprensioni da parte del Signore Gesù Cristo, lui dà il rimedio e sono dettagliati in queste lettere. Alle altre due chiese, che non si erano sviati dalla sua volontà ma che erano fortemente perseguitate, quella di Smirne e quella di Filadelfia, lui li consola nonostante l'opposizione che stanno affrontando. E quindi il risveglio senza il ravvedimento non esiste. Giacomo 4:8: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o voi dal cuore doppio. Vi ricordate quando qualche settimana fa ho predicato sul primo capitolo di Giacomo? Il cuore doppio è uno che ha il cuore con una doppia interesse, cioè vorrei fare la volontà di Dio ma voglio fare la mia volontà. E l'uomo che ha il cuore doppio è totalmente instabile. E qui Giacomo, nella prima epistola scritta nel Nuovo Testamento e in Apocalisse, l'ultima scritta del Nuovo Testamento, dicono la stessa cosa: dobbiamo ravvederci, purificare i nostri cuori e non avere un cuore doppio, cioè avere un solo interesse, è quello di fare la volontà di Dio. E c'è il principio della correzione, è numero 7, l'ultimo stamani, il principio dell'aspettazione, cioè il Signore dà una promessa ad ogni chiesa e vuole dirigere i loro sguardi verso il ritorno del Signore Gesù Cristo e promette a quelli che sono disposti a ravvedersi dove sbagliano, promette una speciale benedizione a ciascuno di loro. Lui dice, lui spiega ad ognuna di queste chiese un aspetto della nostra eredità in Cristo. Il credente deve vivere con l'eternità in vista, cioè non devo essere confuso da quello che sto vivendo nel momento presente, devo ricordarmi che fuori da questa nuvola in cui noi stiamo vivendo c'è la promessa dell'eredità che abbiamo in Cristo in cielo, e questa promessa deve darci coraggio di seguirlo in questo momento presente. Lui dice, per esempio, ripete: a chi vince io darò. E quindi quelli che rimangono fedeli, noi sappiamo da 1 Giovanni 5,4 il vincitore è chi vince è colui che ha la fede è la nostra vittoria. 1 Giovanni 5,4. Ad Efeso lui promette: io darò da mangiare dell'albero della vita che è in mezzo al paradiso, che fa riferimento a quando Adamo ed Eva furono cacciati dalla presenza di Dio nel paradiso terreno. Mentre invece ad Efeso c'è la promessa di mangiare dell'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio. A Smirne la chiesa perseguitata, lui dice, non sarà certamente colpito della seconda morte. Forse voi sarete colpiti della prima morte, quella fisica, ma la seconda morte non vi toccherà. A Pergamo io darò da mangiare della manna nascosta, una pietruzza bianca con scritto un nuovo nome. Alla chiesa di Tiatira darò potestà sulle nazioni. A Sardi sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. A Filadelfia lui dice: io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio e scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della nuova Gerusalemme è il mio nuovo nome. E a Laodicea lui dice: concederò di sedere con me sul mio trono. Quello che sto dicendo è che Gesù promette a ciascuno di queste sette chiese che se loro ascolteranno e serberanno quello che lui gli scrive e quello che lui detta che è la sua volontà, loro saranno grandemente benedetti. E noi abbiamo la stessa opportunità che queste sette chiese avevano. Noi ce l'abbiamo nella nostra vita personale. Queste sette lettere sono come una guida tascabile alla volontà di Dio per questa epoca. E quindi noi dobbiamo osservare queste cose. Tre cose riguardo al futuro che dovrebbe controllare la nostra vita adesso. Innanzitutto dobbiamo renderci conto che il Signore sta per tornare. Lui dice, Apocalisse capitolo 22, lui dice: io torno presto e il mio premio è con me. E quindi dobbiamo renderci conto che il Signore sta per tornare. Tito capitolo 2 versetto 13: aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Noi dobbiamo tenere in mente questo fatto che il Signore sta per tornare. Noi daremo tutti conto a Cristo nel suo tribunale, poiché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo e questo accadrà al ritorno del Signore. E noi vorremmo tutti sentire: bene hai fatto, mio fedele servitore. e poi per ricevere da Lui ciò che Lui ha preparato per i Suoi fedeli figli, e quindi i premi. Ora, ci sarebbe molto di più da dire. Avevo 5 pagine di appunti, ma abbiamo toccato la superficie. Ma quello che vi consiglio di fare è oggi pomeriggio, aprite ad Apocalisse capitolo 2 e capitolo 3, e nella prossima ora lo faremo un po', e vedere quello che Gesù scrive, fa scrivere a queste 7 chiese. E dobbiamo renderci conto che questi sono la sua volontà per la nostra vita, per avere risveglio nella nostra vita adesso. Troppi di noi ci stiamo affaticando per accumulare tesori sulla terra, mentre dovremmo vivere per ciò che è già preparato per noi in cielo. 1 Corinzi 2:9, come sta scritto: le cose che occhio non ha visto e orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. E questo va con quel principio dell'aspettazione. Dio non ci ha lasciati senza una chiara comunicazione di quello che è la sua volontà per noi. E queste 7 lettere non sono solo per quelle 7 chiese di circa 2000 anni fa, ma sono la volontà di Dio per questa chiesa. E abbiamo la promessa che se noi leggeremo e ascolteremo, saremo beati. C'è qualcuno che non vuole essere beato? Allora osserviamo quello che è scritto qui. Preghiamo insieme.